Allora, io non ho nessun'altra richiesta di intervento. Consigliere Daldaca, prego.
Grazie Presidente, buongiorno e buongiorno a tutti, Presidente, Assessori, gli uffici presenti e consiglieri. Dunque, io avevo insomma un po' di cose da dire su tutto quanto ci siamo detto in questi giorni, anche in commissione, perché per quanto i tempi siano molto stretti di analisi del bilancio e certamente inadeguati a un'analisi approfondita e totale voce per voce del bilancio, ma questo lo sappiamo, ma sappiamo anche che sono delle prescrizioni di legge, quindi nessuno di noi le apprezza, ma insomma o ci impegniamo tutti insieme, e io sono pronto a sottoscriverlo oggi, a modificare le normative vigenti, oppure non ci possiamo lamentare con le modalità con cui ci arrivano delle cose, con cui dobbiamo espletare delle procedure. Ciò nonostante, insomma, io credo che il lavoro che abbiamo tentato di fare in commissione sia stato molto analitico e preciso ed approfondito. Insomma, solo ieri siamo stati 3 ore in commissione ad analizzare a volte anche le voci di 2 o 3 mila euro di impegno. Questo, insomma, vorrei che quantomeno fosse riconosciuto ad un tentativo di lavorare più seriamente possibile. Poi volevo fare, insomma, prima di dire velocemente 2 o 3 cose, ma insomma un paio di battute, una ai colleghi del Movimento 5 Stelle che, insomma, mi hanno convinto. Io faccio una dichiarazione di voto, ma non sul bilancio, ma sulle elezioni di giugno. Io voterò Movimento 5 Stelle, perché sono sicuro che il prossimo bilancio municipale invece di 20 milioni sarà di 30, 35, 40, non lo so, perché sicuramente tanti problemi saranno risolti. Però invece sono d'accordo con una cosa che ha detto, credo, la consigliera Lozzi, anche con altre cose, ma con una in particolare, cioè sulla poca opportunità di alcune dichiarazioni di candidati sindaci e in parte anche del nostro Premier in merito a impegni su Roma a determinate condizioni, come dire, elettorali. Ecco, allora io sono pronto da oggi a firmare una richiesta perché quelle condizioni siano degli impegni del governo nazionale su Roma per rispetto dei romani, al di là di chi vinca le elezioni. Quindi se siamo pronti a farlo, io sono pronto a firmare anche oggi e mi impegno da subito, perché se quella possibilità c'è, se quella disponibilità c'è, deve essere una disponibilità per tutti i candidati, perché non è a vantaggio del singolo candidato, ma è a vantaggio della città e dei romani. Però, consigliere Coia, noi oggi approviamo un bilancio preventivo, è un bilancio di previsione, e quindi alcune cose non perfettamente determinate sono necessarie, altrimenti non dovete candidare la consigliera Raggi, ma dovete candidare il mago di Arcella, se voi a inizio anno volete già le singole voci precise all'euro in un bilancio preventivo, perché questo è impossibile, per quello c'è poi l'assestamento, per quello c'è poi il bilancio definitivo. Ma insomma, andando alle mi interessavano alcune voci della relazione della nota integrativa al bilancio di previsione, che mi sembra non siano state citate ancora da nessuno, o se non marginalmente. Intanto, insomma, è stato detto che la consigliatura Marino ha aumentato il debito di 440 milioni. Beh, questa è, insomma, o una distrazione o come dire, una disonestà intellettuale, perché quei 440 milioni fanno parte di un piano di rientro triennale che tenta di rimettere in sesto un bilancio corrente del Comune di Roma, e di cui quest'anno paghiamo l'ultima tranche. Quindi molti sacrifici che in questo bilancio ci sono, non sono certo qui io a fare trionfalismi su questo bilancio, tutt'altro, però stiamo ancora chiedendo dei sacrifici alla città e ai cittadini per arrivare a rientrare di quel buco assurdo che è stato poi, insomma, all'inizio del piano triennale definito in 550 milioni, 110 dei quali sono stati coperti dagli extra costi, da riconoscimento degli extra costi per Roma Capitale, e 4,40 invece sono rimasti sul piano triennale, e oggi e quest'anno abbiamo l'ultima annualità. Al di là però dei sacrifici e delle carenze che ci sono, e lo vedremo, insomma, dopo, ma l'assessore ne ha ampiamente parlato con le richieste aggiuntive che abbiamo fatto, che ha fatto la Giunta e che come Commissione abbiamo recepito e sulle quali abbiamo concordato, io volevo vedere degli elementi positivi come elementi politici, diciamo, di politica amministrativa, non sui singoli numeri. Intanto che si comincia a ripartire le risorse sui municipi, non come dire, in modo equanime tra i 15 municipi dividendo per 15, ma si inseriscono dei coefficienti di riparto oggettivi che tengono conto delle differenze dei vari municipi. Questa è una cosa che abbiamo chiesto in questi anni più volte, che abbiamo fatto notare più volte, che non possono essere trattati alla stessa maniera municipi con 100-150 mila abitanti o con delle superfici minori al nostro rispetto al nostro. E quindi questi coefficienti di riparto oggettivi che sono, tengono conto della domanda potenziale, della domanda espressa, quindi in qualche modo anche dello storico degli ultimi anni, ma poi introducono quell'indicatore cosiddetto di disagio socio-economico che tiene conto ad esempio del reddito medio per le fasce di utenti dei vari servizi, e crediamo che questo sia un input importante per quest'anno e per i prossimi anni. Un'altra cosa importante che si avvia per quest'anno in fase sperimentale, ancora in fase sperimentale, ma è evidente che non è una cosa semplice da introdurre in un bilancio, però l'avevamo chiesto, lo chiedono tutte le forze politiche, anche le forze di opposizione, io ricordo negli anni scorsi hanno insistito su questi argomenti, e allora nel 2016 si introduce in via sperimentale un meccanismo volto ad attribuire ai municipi le maggiori risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione, dagli assessi operata con specifico riferimento a tre tipologie di entrate. Quindi finalmente si introduce una sperimentazione che dovrebbe riconoscere, almeno questo nelle intenzioni e nei desiderata, nell'annunciato in questa nota integrativa, per cui municipi più virtuosi nel riuscire a riscuotere alcune entrate rispetto allo storico degli anni precedenti possono essere, hanno una qualche premialità, in particolare sull'occupazione di suolo pubblico, sui passi carrabili, e mi dispiace che il consigliere Matronola è occupato al momento perché è una cosa che lui ha sempre espresso come una nota importante sul municipio, quindi insomma di certo apprezzerà, e l'imposta sulla pubblicità. Non stavo offendendo, tranquillamente. Un'altra cosa importante che vorrei rivendicare in tutto il marasma di tagli, difficoltà e lacune che sicuramente abbiamo rispetto alle necessità espresse dagli uffici, sono alcuni risparmi importanti dovuti a scelte importanti di questa consigliatura e dall'amministrazione Marino. Perché se quest'anno, direte voi che è piccola cosa, però equivale al bilancio di questo municipio, quindi tanto piccola non è, se quest'anno il Comune di Roma risparmierà 20 milioni sull'illuminazione, è per una scelta strategica e programmatica fatta di sostituzione di tutta ciò che riguarda l'illuminazione pubblica con la nuovo sistema LED. E insomma questa è una nota del commissario, quindi non è qualcosa che dice il precedente sindaco, porterà ad un risparmio di 20 milioni di euro annui che vanno ad aggiungersi a regime, ovviamente, che vanno ad aggiungersi ad altri risparmi dovuti ai cambi di gestore per le varie utenze capitoline e amministrative anche municipali. E questo insomma era stata dichiarata agli organi di stampa in occasione della presentazione del bilancio, porterà ad un ulteriore risparmio. E se il comune risparmia è perché qualcun altro evidentemente incassa di meno, tra quel qualcun altro ci sono anche i soliti noti che si è cercato in qualche modo di contrastare e di ostacolare in questi tre anni. Una cosa importante che mi piaceva sottolineare è che negli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, il commissario Tronca mette tra le varie voci anche 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione dell'Istituto Luce a Cinecittà. E insomma sarà forse finalmente l'occasione per riportare in vita e ridare splendore ad un edificio ormai storico e di rilevanza culturale importante, che purtroppo insomma versa in condizioni non ottimali. Questo per quanto riguarda alcune notazioni generali. È evidente però che c'è una sofferenza che gli uffici hanno fatto presente agli assessori, alla giunta, e che appunto come commissione abbiamo ricevuto, sui quali abbiamo concordato, e che insomma ci auguriamo che l'Aula possa votare oggi, ci sono delle sofferenze per cui si è resa necessaria una richiesta di integrazione su molte voci. Ne ha parlato l'assessore, hanno commentato alcuni colleghi prima di me, quindi insomma non mi dilungherò ulteriormente, però insomma ci sono dei segnali secondo me positivi, soprattutto di trend, di inversioni di tendenza e di alcune scelte che credo negli anni prossimi porteranno o avrebbero portato a dei cambiamenti significativi, ma insomma, come ha detto l'assessore, l'armonizzazione, la competenza potenziata, alcune problematiche derivanti dal non poter più usufruire di voci degli anni precedenti sull'anno corrente portano ad una estrema sofferenza che quindi è necessario colmare con delle richieste aggiuntive che sono state fatte appunto dalla Giunta e che abbiamo recepito come Commissione e spero anche come Consiglio. Grazie.
Grazie a lei. Allora io non ho altri interventi. Consigliere Ciancio, prego.
Grazie Presidente. Presidente del Municipio, assessori, naturalmente io penso che il momento così difficile per la nostra città, per il nostro municipio, l'alto senso di responsabilità impone a noi tutti di essere concreti e pragmatici rispetto a quello che è e dovrà essere ancora sino a quando non ci sarà un vero decentramento amministrativo nel nostro municipio. Quindi l'incertezza che ha citato qualche forza politica rispetto al bilancio è un qualcosa che ogni bilancio, dal condominio di casa mia al bilancio di tutti gli 8.000 comuni d'Italia, è in essere. Rischio fallimento. Io proprio per questo dico che bisogna assumersi delle responsabilità e al contempo avere un progetto, perché diversamente non si può andare da nessuna parte. Parlava delle tabelle dei cespiti, proprio perché ogni comune d'Italia può accedere a dei mutui a garanzia. Chiunque di noi ha comprato la macchina, ha comprato il frigorifero o anche la lavatrice a 60 euro al mese, perché garantisce e restituisce. Proprio per questo dico che la tabella che citava il consigliere che mi ha preceduto è una tabella valida per tutti i comuni d'Italia e quindi ogni comune d'Italia ha e può indebitarsi per fare delle opere, per fare delle cose indispensabili per i cittadini. Naturalmente questo è il momento di stringere la cinghia, come ogni buon padre di famiglia. Io ritengo che questo bilancio, con tutte le rimodulazioni applicate a quello che abbiamo in essere, e dobbiamo rispettare. Certo, avrei voluto partecipare a qualche scheda in più per inoltrarla al commissario Tronca, perché c'è una fase preventiva che forse noi dimentichiamo e non dovremmo dimenticare, però l'attenta, come dire, valutazione dei nostri uffici penso che abbia fatto un lavoro di chiedere lo storico, di chiedere quello che un municipio sottodimensionato dal punto di vista economico per tutti questi anni, dove addirittura qualcuno che ha preceduto e ha pensato che si potesse vivere una città come Roma con un bilancio in dodicesimi, ha attuato per una consigliatura, cosa improponibile, perché è straordinario e importante che il piccolo condominio come il nostro municipio possa avere un bilancio preventivo dove perlomeno abbiamo delle certezze importanti, perché per quanto di investimenti sono pochi, la Giunta si è proposta di modificare e rimodulare per avere un minimo sia per gli asili nidi, sia per le scuole, sia per alcuni capitoli che sono indispensabili. Parlavano di Rutelli, Veltroni e Alemanno, che hanno fatto e il movimento dateci la possibilità di fare. Io capisco naturalmente, però non riesco a vedere il progetto vero di poter cambiare questo sistema culturale che viaggia da Reggio Calabria a Trieste sempre. È una situazione che non è che si può cambiare con un impegno di un movimento, perché possa bastare qui in questo municipio e in Italia. Ci vuole ben altro, ci vuole una rivoluzione culturale forte per attuare quello che è. Quindi io ritengo che avere una proposta vuol dire essere fattivi e propositivi. Inviterei quindi tutte le forze politiche che in questo momento si discostano da quello che può essere una certezza di un'inversione di tendenza a ripensare. Qualcuno ha detto prima, rimandiamo al mittente il bilancio. Ma che vuol dire? Vuol dire non avere un bilancio. Voglio dire, non avere un bilancio per un condominio o qualsiasi ente vuol dire non avere la disponibilità di fare un minimo. O forse non siamo d'accordo su questo bilancio e in queste condizioni, su qualcosa dovremmo essere d'accordo. Dovremmo essere d'accordo su qualche pezzo di bilancio, su qualche proposta, sugli impegni che abbiamo preso. Di fatto aumenta complessivamente di 1 milione di euro il bilancio, da 19 passa a 20. Naturalmente, come dicevi tu, c'è bisogno di 34 milioni di euro, magari potessimo averli, naturalmente ne sarei ben consapevoli. Per quanto riguarda il piano e quello che succede nei plessi scolastici e nelle scuole, l'impegno sia degli uffici sia della commissione ha indotto sicuramente a formulare gli interventi che già avevamo dalla regione, ma non solo quelli, perché io penso che le schede che abbiamo visto in commissione potranno essere finanziate per migliorare le scuole, e di questo mi sono occupato in questi 2 anni e mezzo. Proprio per questo ritengo questo bilancio, con le modulazioni fatte, rimodulazione del progetto 2016-2018, devono essere votate, e naturalmente nessuno si potrà sottrarre dalla responsabilità di un buon governo anche in questo tempo che rimarrà sino alla prossima consigliatura. Un impegno da parte di tutti noi. Grazie.
Grazie a lei. Allora, non ci sono altri. Consigliere Cercone, prego.
Allora, io sarò brevissima, perché ieri effettivamente siamo stati più di tre ore in commissione, e devo dire la verità, ho fatto un po' le pulci, ma perché penso che se dobbiamo votare un bilancio e dobbiamo capire quello che succede sul municipio, non possiamo votare senza fare le pulci a questo bilancio. E devo dirvi la verità, noi non sono convinta, non lo sono stata ieri dopo le numerose domande, non lo sono ancora oggi dopo essermi riletta un po' tutto quanto, aver visto le rimodulazioni, anche perché parliamoci chiaro, un conto sono le rimodulazioni, un conto sono i fondi aggiuntivi. Noi chiediamo quanto di fondi aggiuntivi in più? Non ho fatto un totale finale, ma forse 3 milioni in più, qualcosa del genere, forse qualcosa di più, giusto? E sono fondi che probabilmente non ci arriveranno mai, noi questo ce lo dobbiamo dire. Non sono convinta, non solo per il POG spese, non sono convinta soprattutto per gli investimenti che sono specificati. Ieri in commissione ho più volte chiesto delle specifiche riguardo per esempio i fondi assegnati, anche se pochi, perché qua purtroppo noi parliamo di soldi che non esistono, cioè noi non abbiamo ad oggi soldi per fare anche i più minimi e più piccoli interventi in una scuola, quale il taglio di un albero, quale ridipingere un soffitto che si è ammuffito, o mettere in sicurezza un piccolo giardino. Quindi è vero, abbiamo controllato, come ha detto il Presidente della Commissione, anche le spese di 1.000, 2.000 e 3.000 euro, perché in un momento come questo anche quei fondi sono necessari. Se mi permettete, voglio ringraziare la disponibilità degli uffici, perché si sono messi a disposizione ieri fino alle 4:30, insomma siamo stati a discutere. Non mi convince però purtroppo, per tante piccole cose che noi abbiamo ritrovato nel piano di investimenti e che in realtà sono un po' quella che possiamo definire fuffa. Sono fuffa, per esempio, i soldi investiti per il famoso ufficio per la sicurezza e per l'informatica. Noi non sappiamo che cos'è, ma non lo sa nessuno di noi. Ieri l'ho chiesto, non si è stato in grado di rispondere, noi abbiamo 50.000 euro. 50.000 euro che noi effettivamente abbiamo in un piano investimenti, ma che non sfrutteremo mai. E già avere qualcosa in un bilancio che non sappiamo che cosa sia, a me qualche dubbio lo mette. Non solo, abbiamo per esempio un investimento per un parco giochi di 36.000 euro. Questo parco giochi potrebbe essere quello di Via Lemonia. Ora io apro una piccola parentesi. Apro una piccola parentesi, perché a volte noi abbiamo dei preventivi, ma mi è capitato per esempio su Porta Metronia, quando lo scorso anno feci l'ordine del giorno collegato al bilancio e mi si disse che la rotonda costava 250.000 euro. Ora voglio dire, non è che chiedevamo una rotonda con le bordature dorate, neanche con le foglie d'alloro dorate, non chiedevamo questo. Poi abbiamo insomma in qualche modo risolto con gli oneri e quindi fatta da Metro C, però quello che voglio dire è che spesso noi abbiamo degli investimenti su singole voci che sono effettivamente esagerati. Cioè io sfido chiunque a fare un parco giochi con 30.000 euro, potremmo farne 3 probabilmente. Cioè cerchiamo un attimino anche di razionalizzare la spesa, e razionalizzare la spesa, o insomma anche i nostri investimenti, significa in qualche modo capire lì dove servono, ma capire come i fondi vengono richiesti e come vengono stanziati. Questo lo dico perché ho fatto sempre presente ieri in commissione, ma lo ripeto perché penso sia utile alla discussione, che la mancanza di fondi deriva anche da una gestione poco attenta e poco accorta. In una scuola del municipio sono stati necessari ben tre interventi per ridipingere una parte di muro la quale, a causa delle infiltrazioni, continuava a perdere acqua. Ora io mi dico, dobbiamo, e per razionalizzare la spesa e per evitare di continuare a cadere nel baratro, essenzialmente operare e portare avanti le funzioni di controllo. Io credo che esclusivamente con il controllo di quello che viene fatto, perché il controllo è quello che è mancato sul rifacimento delle strade, e quindi noi oggi ci troviamo una situazione, non è solo colpa, diciamo, della mancanza di soldi, non è solo colpa, è colpa di come è stato gestito. Ed è vero, io concordo anche con chi dice che negli anni, nei decenni precedenti, ci sono state delle gestioni poco chiare, è vero, e se abbiamo sbagliato oggi ne paghiamo le conseguenze. Però ovviamente ne stiamo pagando le conseguenze, ma dobbiamo cambiare rotta, e cambiare rotta significa anche un attimino prenderci le responsabilità. Io purtroppo non vedo in questo bilancio, che è vero che è il bilancio di Tronca, che oggi noi facciamo apparire come personaggio insomma che non ha salvato le sorti di Roma, a causa del quale ci viene proposto un bilancio politico poco chiaro, poco insomma utile alle necessità del nostro municipio. Ma voglio dire, gli anni passati non è che è andata tanto meglio, perché ricordiamoci che noi quest'anno abbiamo avuto enormi problemi nella gestione delle manutenzioni delle scuole, enormi, eppure era un bilancio che era stato fatto, era un bilancio, come ha detto l'assessore prima, politico. Quindi effettivamente ci sono state moltissime cose che non sono andate. Io avevo segnato un bel po' di cose, lo stanziamento dei fondi della Vaccareccia, cioè la mia domanda era: ancora abbiamo soldi investiti sulla Vaccareccia? Abbiamo speso milioni, che ci abbiamo fatto noi municipio sulla Vaccareccia? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo questo parco giochi, un parco giochi 36.000 euro, ma non solo. Ieri la consigliera La Notte faceva riferimento al recupero di un immobile del custode, il quale in realtà non ha bisogno di nessuna ristrutturazione, perché è praticamente nuovo. Cioè noi abbiamo un piano investimenti fallimentare. Io non penso di poter votare, voterò contrario un bilancio di questo genere, e voterò contrario soprattutto perché ho visto, insomma, è vero la mancanza di fondi, ma è vero, insomma, è vero quello che si è detto in precedenza, ma credo che si poteva fare di più, anche sulle rimodulazioni, anche sulle richieste fondi, si poteva fare di più e siamo consapevoli. Scusate, no, mi è venuta in mente una cosa, io volevo chiarire una cosa, il pareggio di bilancio, perché spesso è stato detto, cioè capiamoci bene, pareggio di bilancio, per me dovrebbe essere una cosa ovvia, ora ci dice ce lo impongono, ma doveva essere una cosa ovvia, ragazzi, perché se noi continuiamo ad accumulare, no, ma io non sto, scusatemi, io non sto, no, però capiamoci bene, mi sembra di aver fatto l'intervento meno politico e non sto accusando nessuno, sto dicendo che oggi è normale dover andare in pareggio con i conti, non possiamo continuare ad accumulare debiti, semplicemente questo, non sto dicendo un qualcosa di particolare, sto dicendo semplicemente questo, e quindi è normale, l'ha fatto qualcuno, l'abbiamo fatto tutti, quindi se continuiamo a dire una cosa del genere oggi dovremmo prendersi, alciarsene e andarcene, forse non avete capito
questa situazione. Per cortesia,
però io lo voglio continuare a ripetere, perché se me l'hai fatto tu, l'ho fatto io, l'ha fatto chi l'ha fatto ce l'abbiamo. Allora, se oggi vogliamo fare i conti con questa gestione e con la situazione in cui siamo, dobbiamo essere consapevoli che sputarci addosso non serve, serve rimboccarci le maniche, serve vedere che secondo me il piano di investimenti oggi non va bene, perché è un piano di investimenti che non ci aiuta, perché abbiamo delle voci che, come ci è stato detto ieri in commissione, non verranno utilizzate e quindi ci verranno tolte, quindi il piano investimenti non è effettivamente quello che noi vediamo qua, ma è un piano investimenti nettamente ridotto. Detto questo, purtroppo volevo, è stato detto praticamente tutto, io volevo solo specificare che ci sono cose poco chiare, ma io penso che anche l'assessore se ne sia accorto ieri che su quei 50.000 euro non sapevamo che cos'era il progetto, non sapevamo per esempio di questo recupero dell'immobile del custode, ci sono situazioni poco chiare e soprattutto noi oggi non sappiamo se i soldi che abbiamo chiesto, e la cosa che mi preoccupa di più è l'AIC per esempio, perché io ho chiesto, ho detto questi 260.000 euro come sono stati valutati? Cioè noi abbiamo 260.000 euro in più perché quante ore abbiamo chiesto a bambino? Mi è stato detto 412 bambini seguiti dall'EC. Quante ore per ciascun bambino? Perché io un domani non mi voglio ritrovare, questa è la cosa vergognosa, che qualcuno mi venga a dire mio figlio sta per 2 ore a scuola, poi lo devo andare a riprendere perché non ha più un sostegno. Per me questa è da terzo mondo, se non peggio. Perché noi quello non stiamo garantendo, allora se dobbiamo fare un piano investimenti, e mi soffermo su questo perché penso che tutti quanti hanno detto il loro, soprattutto da un punto di vista politico, ma si fa politica poi numeri alla mano e fogli alla mano. Io credo che là dovevamo investire, io adesso non so, molto probabilmente questo bilancio passerà, io credo però che dovremo dare un segnale forte, voterò contro. Spero lo facciano in molti, perché non può continuare ad essere una soluzione chiedere fondi aggiuntivi che non ci verranno dati e trovarci tra qualche mese a dover affrontare delle emergenze che sono delle emergenze quotidiane e per delle persone sono questioni di vita, perché come succede per l'AIC sono questioni di vita, e concludo Presidente, trovarci di nuovo ad essere un ente inutile senza poteri decisionali. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Vitrotti. Poi c'è il consigliere Cofano, poi non c'è nessun altro intervento.
Grazie Presidente, Presidente Fantino, membri della Giunta, colleghi consiglieri. Devo dire che la discussione che si è aperta sul bilancio, su questa proposta, diciamo, un po' mi ha lasciato stupita, perché ritengo che siamo in un momento molto particolare, quindi avrei, diciamo, apprezzato di più delle osservazioni guidate da un minimo senso di serietà, e invece, diciamo, si è pensato ancora una volta che a prevalere debba essere, non so, per esempio il siete tutti uguali, non avete fatto niente e quello che è successo prima è una responsabilità di tutti. Sinceramente un po' mi dispiace, perché forse sarebbe un po' opportuno invece guardare oggi a quello che ci succede intorno e quindi ritornare con i piedi per terra, perché governare è una cosa anche abbastanza complicato, come sanno i colleghi del Movimento 5 Stelle, che a partire da Parma, passando per Quarto, Pomezia e Livorno, non se la cavano certo bene. Detto questo, torniamo a Roma e torniamo al nostro municipio. Quando questo consiglio si insediò, era il 2013, e noi a dicembre del 2013 votammo il bilancio di una giunta e di un'amministrazione precedente. Credo che questo sia già un segnale per far ravvedere tutti noi da tutte le, diciamo, osservazioni fatte, perché è inutile stare a guardare chi ha fatto questo piuttosto che chi ha fatto quell'altro. Mi piacerebbe di più guardare a quello che abbiamo oggi qui davanti e pensare, ad esempio, che oggi introdurre delle nuove regole e riprodurre gli schemi vecchi non avrebbe aiutato, e soprattutto il ritorno alla regolarità contabile, che forse non si vede ma semplicemente perché le proposte non si leggono, è stato un impegno difficile, doloroso, eppure ci siamo riusciti. E quindi non ragioniamo più in dodicesimi, e quindi, nonostante abbiamo pagato a caro prezzo alcune cose, perché poi le nuove regole contabili, soprattutto del 2015, ci hanno costretto ad alcune fatiche, e penso all'armonizzazione, penso alla corrispondenza tra entrate ed uscite, penso al pareggio di bilancio che qualcuno giustamente definiva una cosa normale. Peccato che noi, quando siamo entrati qui, non avevamo i soldi per coprire nessun servizio alla persona. È per questo che chiedevo serietà. Dopodiché, tutto quello che è successo ovviamente non ci fa comodo, e non fa comodo neanche dirlo, perché diventerebbe abbastanza complicato in un momento in cui è ovvio non abbiamo una discussione, un'interlocuzione politica, perché sappiamo che la città di Roma è commissariata, sappiamo che questo è un bilancio che appunto viene dal commissario, e noi, devo dire, la Giunta e questo Consiglio, e anche ieri nella discussione che c'è stata in Commissione Bilancio, non ci siamo, diciamo, nascosti dietro qualche cavillo, anzi abbiamo preso atto di quello che addirittura servirebbe in più. È per questo che dico che oltre alla serietà bisognerebbe pure leggere, perché nella presente delibera sono presenti delle richieste di fondi aggiuntivi che ovviamente non ci hanno, perché quello che ci è stato proposto non ci ha particolarmente soddisfatto, anche se ci ha messo in sicurezza rispetto ai servizi essenziali, però è ovvio che non sarebbe stato troppo semplice, diciamo, non intervenire così, e invece abbiamo deciso di farlo anche facendo delle richieste aggiuntive, appunto. E quindi, dicevo, il nostro bilancio andrebbe letto, andrebbero lette anche le delibere propedeutiche, perché lì, quando non c'è stato l'aumento delle tariffe e quindi le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, mi è sembrato di non sentirlo in quest'aula, invece è successo questo. Ma l'abbiamo votato la settimana scorsa, forse qualcuno se ne è già dimenticato. Però ritorniamo al nostro bilancio. Quando diciamo, e prima il nostro collega, il mio collega Ciancio ce lo ricordava, quando parliamo di 1 milione in più, l'assessore faceva riferimento al 4% in più, quindi con un aumento della spesa corrente non indifferente, non è una cosa che, insomma, non ci possa a noi far ragionare e riflettere, anzi, poi è ovvio, abbiamo capito che non sempre quella regolarità contabile riusciamo a causa di tutte le nuove regolarità contabili che ci vengono richieste, e quindi quei trascinamenti che non vengono più inseriti, insomma un quadro generale molto più ordinato che ci permette però contestualmente di programmare e di organizzare le nostre spese. Una parola in più rispetto a chi parlava della difficoltà che c'è sui servizi sociali. È vero, diciamo, da quando sono entrata qui e presiedo la Commissione Politiche Sociali, non c'è stato un anno in cui non abbiamo faticato. Devo dire che l'anno più faticoso è proprio quando ci siamo inseriti e quando ci siamo insediati, quando in realtà quei famosi AEC non riuscivamo neanche a farli partire ad inizio anno scolastico, semplicemente perché, ragionando in dodicesimi, non avevamo le coperture, e lì delle responsabilità forse c'erano e sono anche state abbastanza esplicite. Detto questo, nonostante l'incremento del 3% che è presente su questo bilancio, cioè sull'impegnato del 2015, e ieri è stato molto specificato anche bene, è necessario, comunque gli uffici l'hanno fatto, faccio riferimento ai fondi aggiuntivi che tutti leggiamo nella delibera, è ovvio che ci sono delle richieste da fare in più per mettere in sicurezza altri ulteriori servizi. Dopodiché abbiamo 400, caso degli ECE, abbiamo 412 bambini, se non mi spiego, a cui siamo riusciti quantomeno a garantire una sicurezza e una copertura. Servono più sostegni al trasferimento alle famiglie, servono più soldi per l'assistenza domiciliare, insomma non ci siamo nascosti dietro qualcosa, l'abbiamo dichiarato e l'abbiamo anche richiesto. È per questo che serve serietà in questo momento. Dopodiché questa è una partita che si giocherà probabilmente quando avremo una nuova giunta, una nuova guida al governo della città, che non può fare a meno di un ragionamento complessivo e soprattutto dei strascichi che si porterà e che purtroppo regaliamo e gli regalerà questa quest'ultima amministrazione. Ci sono delle cose che vanno, è vero, ordinate e normate. Ieri la mia domanda è stata se era possibile ritornare ad occuparci noi di alcune questioni come ad esempio gli arredi per gli asili nido. Mi è stato risposto che prima si faceva ed era anche molto più semplice e si risparmiava anche qualcosa in più, perché ho trovato abbastanza assurdo che c'è un asilo nido, oltre a quelli che chiudono, c'è pure quello che non viene aperto perché mancano gli arredi. Quindi al di là del personale, che so che è un problema che si è risolto, ma al di là di questo mancano gli arredi, e per questo che ho chiesto se fosse stato così, ma ci sono degli impedimenti, la centrale unica degli acquisti per esempio è quella che ci impedisce oggi di guardare con più immediatezza quello che servirebbe, fare una gara, visto che parliamo anche di cifre abbastanza basse, e di poter avviare il servizio, ma questa è una sfida di tutti però. Perché altrimenti o ci lamentiamo che questo il decentramento non ce lo viene, oppure siamo anche un po' coraggiosi e quindi dove è necessario rivediamo un impianto che forse non ci è piaciuto e che soprattutto penalizza gli enti locali, i municipi in particolare, e quindi siamo anche disponibili a ragionare su come ovviare e magari ripristinare una situazione che è molto più facile, agevole e soprattutto è anche più vicina alle richieste dei cittadini. Per fare questo è ovvio che questo non è il momento per farlo, perché siamo alla fine, allo scorcio di questa consigliatura, perché il Comune di Roma è commissariato per quello che sappiamo, ce lo siamo detto, ridetto e stradetto, quindi è per questo che, come dicevo all'inizio, oltre a votare favorevolmente con le osservazioni che abbiamo fatto, tra l'altro abbiamo fatto anche un emendamento in più per chiedere ulteriori richieste e ulteriori fondi, anche perché la copertura che c'è sugli immobili del nostro municipio è del tutto insufficiente, e quindi anche su questo ci siamo spesi affinché si apra anche una fase di interlocuzione politica diversa. È ovvio che è evidente che è mancato in questo momento, dopodiché non ci possiamo neanche negare che gli errori sono stati fatti e toccherà a noi, a chi verrà dopo di noi, recuperare per evitare che si facciano gli stessi errori. La serietà andrebbe oggi premiata, perché rispetto a questo si dovrebbero misurare anche le competenze politiche e amministrative dei prossimi amministratori, a partire da questo municipio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Cofano.
Grazie Presidente. Allora, no, volevo fare qualche valutazione rispetto a quello che è un bilancio un po' particolare, non tanto nel merito, quindi nella sostanza dei numeri e delle cifre, ma anche perché è un bilancio anomalo, in quanto dal 2000 è la seconda volta che la città di Roma è oggetto di commissariamento, e questo bilancio, come è stato anche già detto precedentemente, è frutto dell'attuale gestione commissariale. È già un dato il fatto che 15 municipi oggi, senza una regia apicale, per cui senza la struttura del Campidoglio e tutto ciò che ne consegue, hanno secondo me coraggiosamente preso i pezzi di carta alla mano, fatto le previsioni, fatte le valutazioni e ravvisato quali fossero le reali esigenze che i territori emanano rispetto a quelli che sono i numeri calati dalla gestione commissariale. Un atto coraggioso, appunto, perché se con tutto chiaramente il peso del se rispetto al fatto che i nostri pareri non sono vincolanti, ma sotto una consigliatura che aveva un sindaco, che aveva una giunta, che aveva un'assemblea capitolina, era più che evidente il ruolo della partecipazione dei municipi dentro a quella che era la partita del bilancio, seppur con un tiro della coperta sempre più stretta, ma un'interlocuzione che però c'era. E questa volta non c'è stata perché non c'è stata la discussione politica, in quanto la politica mancava. I municipi però coraggiosamente hanno appunto preso quelli che erano i numeri dettati dalle esigenze dei quartieri e dei territori. Io parto da un dato, nel senso che un elemento di positività dettato anche da logiche nazionali, ad esempio il fatto che il patto di stabilità non è più stringente e non è più presente come era prima, è un punto da cui partire. Il piano di rientro è chiaramente formulato in un modo che ha un peso specifico consistente, ed è lì, secondo me, che la partita si gioca, nel senso che la città di Roma negli ultimi anni deve palesare ancora di più quelle che sono le reali contraddizioni di una città complessa e complicata come quella di Roma. Il governo nazionale, di qualunque colore esso sia, deve rendersi conto che per superare la crisi a Roma bisogna cercare di arginare quelle che sono le sofferenze sociali che negli ultimi anni hanno attanagliato le nostre periferie, in primis, dove secondo me dall'alto non c'è ancora una reale percezione di quella che è la sofferenza sociale dei nostri cittadini, perché la crisi non è soltanto quella che viene percepita come stereotipo di chi sta in mezzo a una strada perché homeless o quant'altro, ma in realtà c'è una situazione anche di chi lavora e di chi è concretamente nel tessuto produttivo e lavorativo della città, ma che vive oggettivamente al di sotto della soglia minima di povertà, ed è un numero che negli ultimi anni è aumentato spropositamente. Il tema per cui è sostanzialmente quello di una partita in cui il governo e chi per lui dovrà necessariamente rendicontare questo alla città di Roma, perché se non lanciamo la partita rispetto a quella che è l'emergenza sociale, qualsiasi bilancio continuerà a non risolvere quella che è la piaga centrale oggi della città di Roma. Trovo altresì curioso però che il bilancio spesso e volentieri è anche lo strumento, poi a poche settimane dal voto ancora di più, lo strumento politico per cui le forze politiche tutte, a cominciare da casa mia, da quella che è la compagine, diciamo, della sinistra, del centrosinistra, ma un po' a tutti viene utilizzato un po' approssimativamente. Io penso che nelle ultime settimane a Roma ci siano state un po' interlocuzioni stravaganti, perché vedere i gazebo di uno dei partiti che per 20 anni ha fatto la propria politica fino alla riva settentrionale del Po, mentre sotto alla riva del Po tutto era immondizia, e oggi viene coi gazebo a Roma dopo 20 anni di politiche scellerate e di finanziarie che hanno ridotto Roma in queste condizioni, mentre poi i lingotti d'oro erano nella tesoreria, nella segreteria di questo partito. Insomma, è veramente imbarazzante. Imbarazzante perché si viene a Roma per parlare alla pancia della gente senza parlare rispetto a quelle che sono le reali esigenze della città e dei suoi cittadini. Io penso che il bilancio di previsione sia stato un atto coraggioso dei municipi, perché, ripeto, la gestione commissariale non ha consentito agli enti di prossimità una reale discussione politica con quello che era l'interlocutorio principale, il sindaco e l'assemblea capitolina. I numeri sono insufficienti, i numeri possono essere insufficienti per quello che sono, ma ripeto, se non c'è la volontà politica di capire che il momento è complesso e il momento è particolare, rischiamo tutti di fare un errore madornale che appunto la campagna elettorale agevolerebbe rispetto alle posizioni delle forze politiche. Faccio un esempio: oggi a Roma, se parliamo della metro C, non possiamo andare in giro dalle persone e dire che la metro C finirà in tempi brevi. La metro C non finirà in tempi brevi, perché la metro C, per come è stata gestita fino ad oggi, rientra in quelle che sono state le logiche sbagliate di una gestione della città e della mobilità, per cui dire oggi che si finirà la metro C entro tempi brevi è dire una menzogna ai cittadini, e questo è opportuno che ce lo diciamo tanto in una coalizione, in una compagine politica, quanto nell'altra. Fare i conti con la realtà è il tema centrale di questa discussione. La contropartita che dobbiamo rilanciare al governo nazionale è quello di affrontare seriamente il problema della sofferenza sociale di questa città, che è l'elemento principale del fabbisogno e delle esigenze di Roma, per cui apprezziamo l'atto coraggioso di 15 municipi che sono andati, diciamo, a gestire questa partita senza discussione politica con la struttura apicale, ma rilanciamo però al governo la necessità essenziale che questa città ha bisogno di un rilancio delle politiche sociali, altrimenti seriamente rischieremo sul serio una debacle che andrà oltre il discorso elettorale, ma proprio sociale, di aumento a dismisura dei livelli di povertà. Grazie.
Grazie a lei. Consigliera Caccamo.
Sì.
Poi non c'ho più nessun altro intervento, interverrà la Presidente Fantino. Prego.
Beh, io innanzitutto una parola la devo dire a proposito dei lingotti d'oro e dei gazebo. Errare è umano, ma l'importante è, una volta che si è sbagliato, cercare di correggere l'errore, e questo si sta facendo pulizia, si stanno mandando via tutti coloro che hanno sbagliato. Prego. Va bene, io parlo in generale, perché il discorso vale per tutti. Quando si sbaglia, l'importante è accorgersi del proprio errore e poi di provvedere a correggere. Detto questo, a proposito del bilancio, tante cose sono state dette. Io volevo solo sinteticamente dire due parole e dire appunto che elementi positivi su base concettuale è stato innanzitutto elaborare un bilancio che non è più basato su una spesa storica né uguale per tutti i municipi, ma basato su un criterio di domanda potenziale, cioè sul numero dei residenti, sulle superfici, su un altro criterio che è la domanda espressa, cioè gli utenti serviti e le liste di attesa. Altro criterio è la individuazione di indicatori di disagio socio-economico. Inoltre, come già è stato detto, è stata introdotta una premialità basata sulle maggiori risorse provenienti dalla lotta all'evasione. Infatti, sappiamo che tutte le entrate che pervengono ai municipi devono essere poi riversate nelle casse del comune. Introducendo questa premialità, in questo bilancio viene introdotto appunto in via sperimentale quel meccanismo volto ad attribuire ai municipi una parte delle maggiori risorse provenienti dalla lotta all'evasione, dagli stessi operata in riferimento appunto all'OSP, alla imposta di pubblicità e passi carrabili. Tutto ciò in base ad una valutazione che viene fatta due volte all'anno, a giugno e a dicembre, rispetto alle risultanze relative all'annualità precedente, in questo caso il 2015. Tutto questo, oltre a portare una maggiore entrata per il municipio, rappresenta un motivo in più per scongiurare l'abusivismo. Un'altra considerazione che non è emersa in questa discussione è stata proposta da questo nostro municipio la possibilità di destinare 15.000 euro alla manutenzione dei mercati rionali attraverso una rimodulazione a costo zero. Considerato che anche quest'anno, purtroppo, nella proposta che ci perviene dal commissario non è stata prevista alcuna somma da destinare a tale scopo, si è pensato dunque di suggerire questa, tra le rimodulazioni, anche questa iniziativa che stabilisce, appunto, chiede e propone di mettere tra le previsioni una spesa che ammonta a 15.000 euro. Certo, non è sufficiente a coprire i fabbisogni della manutenzione, ma è comunque un segnale. Diciamo che questa cifra dovrebbe essere destinata alla manutenzione dei mercati rionali, che comunque rappresentano un'importante realtà per il territorio, anche se abbiamo numerosi, in questo municipio abbiamo numerosi supermercati, centri commerciali, ma le persone anziane in più di un'occasione mi hanno rappresentato la loro affezione a questi mercati rionali. Infatti queste persone anziane, che poi rappresentano un'alta percentuale di presenza nella cittadinanza di questo municipio, hanno manifestato questa loro preferenza, e perché il mercato rionale, oltre a essere importante per la spesa quotidiana dei prodotti freschi che vengono dai produttori, eccetera, rappresenta anche un importante centro di aggregazione sociale per queste persone. Grazie.
Allora, prego la Presidente.
Sì, grazie Presidente, consiglieri, assessori. Diciamo che la Giunta Municipale credo che ancora una volta ha dato segnali di responsabilità, perché sentendo gli interventi di alcuni consiglieri che giustamente mettevano in risalto tutto ciò che non c'è in questo bilancio, esercizio direi anche abbastanza facile, e è vero che potrebbe venire a tutti noi l'idea di rifiutare, cioè di mandare al mittente questo bilancio, se lo misuriamo su quanto è e quanto sia il bisogno, la domanda sempre in crescita, visto che viviamo in un periodo di crisi, di mancanza di lavoro e dunque di mancanza di prospettive. Però, come dicevo prima, abbiamo voluto invece dare un segnale, perché ci ha guidato il senso di responsabilità, e noi sappiamo che avendo un bilancio derivato, ed essendo per noi lo strumento del parere un parere non vincolante, l'unico modo che abbiamo di intervenire e di provare a ottimizzare le risorse che riteniamo necessarie per poter assolvere ai principali doveri di servizi che eroga il municipio è proprio quello del proporre da un lato emendamenti e dall'altro di fare questi movimenti minimi, ma indispensabili perché i nostri uffici possano garantire quei servizi. Allora, io dico che questo, dopo tanti anni, noi abbiamo iniziato nel 2001 con l'elezione diretta dei presidenti di municipio, quello doveva essere l'inizio di un percorso verso un decentramento, dunque verso una restituzione ai cittadini di potere reale, perché i cittadini quando ci eleggono ci danno un mandato che noi dovremmo essere in grado di assolvere, ma che non avendo la possibilità di gestire le entrate, dunque di determinare noi che cosa facciamo con le risorse, verso dove le indirizziamo, è evidente che questo mandato in qualche modo è monco. Ora, in 15 anni purtroppo sono passati i governi sia di centrosinistra che di centrodestra, comprese commissariamento, e ancora ci troviamo al punto di partenza. Ora, è un punto di partenza che secondo me lo è per certi versi da un punto di vista formale, ma sicuramente insieme alla cittadinanza in questi 15 anni si sono innescati dei percorsi di maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza di quanto sia importante un decentramento e maggiori poteri ai governi di prossimità, e credo di poter dire che una maggiore consapevolezza di quanto sia indispensabile per la classe politica locale di diventare brava, di studiare e di capire laddove e come la macchina amministrativa debba essere riformata, modificata, ma anche non diciamo, giocare quel ruolo che spesso siamo propensi a fare, che è quello del disinformare anziché informare. Uso il termine forte disinformare perché alle volte, per ragioni varie, è facile dire al cittadino non è responsabilità nostra, e parlo sia per quanto riguarda il singolo, sia per quanto riguarda il gruppo politico, sia per quanto riguarda, diciamo, la forma più di coalizione. Allora, il cittadino deve essere informato, perché nella misura in cui un cittadino è informato è anche capace di individuare dove vanno fatte le modifiche, come queste modifiche sono effettivamente necessarie, in modo tale da poter leggere e partecipare nel modo dovuto. Infatti ho sentito negli interventi che si criticava e si parlava di un bilancio partecipato, sinceramente non so dove è stato letto come bilancio partecipato, perché queste due parole ci rimandano a un'idea molto molto più complessa e molto più seria, che al momento non esiste in Italia, non esiste certamente nel Comune di Roma e non esiste in questo municipio. Bilancio partecipato vuol dire prima di tutto un bilancio reale, in cui non è derivato il bilancio e dunque la partecipazione può intervenire nel merito delle scelte. Bilancio partecipato vuol dire anche un regolamento che lo supporta, e vuol dire anche degli investimenti, perché la partecipazione, come la democrazia, ha un costo. Nella misura in cui la democrazia e la partecipazione cominciano a non avere costi, quelli che vi possono accedere sono quelli che hanno delle risorse proprie. Torniamo al passato, un passato molto lontano, in cui certi settori sociali molto ristretti decidevano della cosa pubblica, diciamo, non assolvendo il ruolo di rappresentare la maggior parte della società, della cittadinanza. Allora io credo che sia un dovere per noi, dopo tanti anni, sicuramente per me, ma insomma qui sono presenti persone che credo che probabilmente fossero nell'amministrazione locale anche prima, centrare il tema del decentramento, perché Roma non solo è stata penalizzata fortemente, io credo per alcune questioni anche in modo immeritato, però è anche vero che su Roma sono cadute tutte, diciamo, tutto il carico che ha una capitale, che ha una città e che ha un paese, dove probabilmente la corruzione, la mafia e la camorra sono diciamo, una delle realtà con le quali bisogna fare i conti. Non è certamente Roma l'unica città che ne è stata invasa, ma sicuramente, essendo la capitale, essendo la città di 3 milioni di abitanti, è quella che ne ha avuto il peso e le conseguenze maggiori. Allora, affrontare tutto ciò è molto importante, perché spesso le misure che sono state prese a caldo dopo questo shock che Roma ha avuto in questi ultimi anni sono misure che hanno messo altrettanto la macchina amministrativa in difficoltà. E questo è un bene, che lo si conosca, si sappia di che cosa si parla, così non andiamo, diciamo, a dare dei giudizi superficiali sull'operato, anche nel caso nostro, locale, della nostra amministrazione, che è un'amministrazione, è bene saperlo, che noi siamo quasi la città di Bologna, ma abbiamo 3 dirigenti su 40 che hanno loro. Allora, pensare che si controlli, pensare che si svolga un lavoro di ispettorato, pensare che si sia in grado di progettare con una risorsa scarsa in quantità e anche scarsa in quanto formazione, perché sono anni che all'interno dell'amministrazione pubblica non c'è una formazione che permetta anche di ottimizzare il proprio personale. Beh, tutto questo certo non concorre a quello che io chiamo la capacità di dare risposta alla domanda e anche la capacità di farci valere per quanto riguarda il decentramento di cui sopra. Per arrivare in poi alla città di Roma, Comune di Roma, che come tante altre città ha subito il condizionamento verso gli enti locali, perché tutti gli enti locali sono colpiti in questo momento e sono colpiti da una scelta che è stata fatta da un governo di questo Stato di inserire nella Costituzione la spending review, e che ha dato alla, diciamo così, alla, alla burocrazia statale la possibilità di decidere, anche laddove i programmi di chi si è presentato a elezioni, di decidere questo si può fare e questo non si può fare. Lo dico perché in questo territorio, è bene che lo si sappia, noi abbiamo una serie di realtà, in tutta Roma sono circa 800 siti, che per diverse ragioni sono stati assegnati o comunque sia occupati o comunque sia, diciamo così, non hanno la titolarità. Andiamo da associazioni, andiamo partiti, ci sono anche rappresentanze del vicariato, ci sono i centri sociali. Allora, questo a che cosa ci rimanda? Ci rimanda anche alla nostra autonomia di poter decidere come governo del Comune di Roma di quale sia il valore sociale che si voglia dare al proprio patrimonio. Valore sociale che può essere declinato in quello che può essere un servizio che eroga un'associazione a quello che può essere un servizio o comunque sia un presidio culturale che possono svolgere altre realtà. Bene, questo al momento è stato assolutamente sottratto alla volontà dei cittadini che poi attraverso le scelte che fanno danno mandato alle proprie rappresentanze. Questo esempio lo porto per dire che quando parliamo di bilancio è bene che mettiamo il punto su quello che noi oggi siamo e possiamo fare. Per questo dico il senso di responsabilità della Giunta, laddove ha preferito proporre degli emendamenti, perché chissà questi emendamenti, se non tutti, alcuni verranno diciamo presi in considerazione e potremo in questo modo garantire i servizi così necessari per la cittadinanza. Ma dico anche necessario senso di responsabilità di noi tutti, amministratori locali di prossimità, nel capire che se i prossimi 5 anni la situazione dal punto di vista dei poteri della città di Roma, dal punto di vista di quello che significa per la capitale di questa città non avere quelle risorse aggiuntive per poter far fronte a queste funzioni, ricade direttamente sui costi che vanno a gravare sulla nostra cittadinanza e sulla sottrazione di alcuni servizi. Perché anche oggi la mancanza di fondi è legata, la consigliera Cerconi confondeva, la invito insomma ad approfondire meglio, il piano di rientro, cioè la restituzione del debito alla quale Roma è incatenata per i prossimi decenni, purtroppo o si ridiscute con lo Stato e dunque in qualche modo lo Stato se ne fa carico e sottrae una parte di questo debito, o se no noi siamo costretti a farne conto da qui, credo che si sono fatti i conti fino agli anni 40, se non mi ricordo male. Allora, è evidente che questo tema è un tema molto serio, delicato, ma va capito e va soprattutto restituito ai cittadini per far sì che i cittadini possano essere cittadini informati e possano di conseguenza scegliere laddove daranno mandato a chi vorranno che li governi. Allora non è semplificando, facendola facile, ma è bensì invece cercando di entrare nel merito di una complessità, perché di fatto c'è, chiarire quelli che sono i reali poteri, chi ce l'ha, e pretendere da chi ce l'ha che vengano o restituiti o redistribuiti, ma comunque in una formulazione di riordino dei poteri e della macchina amministrativa che deve essere chiarita ai cittadini, perché se no il semplificare tutto permette poi di giocare a quelli che invece le cose ce l'hanno chiare, e proprio su questa confusione purtroppo ci hanno portato dove siamo arrivati. Grazie.
Grazie Presidente, no consigliera Cerconi, no. Consigliera Cerconi non è possibile. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Qual è il richiamo al regolamento?
No, perché quando viene nominato qualcuno ha sempre avuto la possibilità di rispondere.
No, non è così, se uno viene offeso, no. Non è che uno, consigliera Cerconi non è possibile.
No, però in questo
allora, caso... passiamo, scusi, consigliera Cerconi, per favore.
No.
Per favore.
No, perché in questo caso allora,
faccia
comunque
non le ho dato la parola, consigliera Cerconi, nessuno, ma nessuno l'ha offesa.
La Presidente ha detto che
consigliera Cerconi
fa intendere ai cittadini,
consigliera Cerconi, nessuno l'ha offesa. Allora passiamo agli ordini del giorno. Consigliera Cerconi, per favore, la campagna elettorale si fa fuori dall'aula municipale. Allora, scusate.
Quindi avevo ragione nel dire semplicemente che...
non dato la parola. Allora.
O me la prendo.
Non le ho dato, no, non è possibile. Adesso la manto fuori.
Ma è vero, ha ragione il consiglio. La signorina.
È il secondo richiamo che le faccio. Va bene, poi la manto fuori dall'aula. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Allora, consigliere Tutino, primo firmatario.
Grazie, presidente.
La espello dall'aula.
Mi ha richiamato e andiamo su tutti i giornali. Lo faccia. Così. Non siamo il ventennio che fa come le pare. Complimenti, presidente. Complimenti anche registrato. Complimenti. Complimenti, presidente. Bravo, presidente. Sta.
Allora, consigliere Tutino. Allora, ci sono due ordini del giorno.